corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare.
Ben trovati ad una nuova puntata del Gatto e la Volpe, puntata un po' speciale perché qui a Radio Revolution negli studi di Via D'Azeglio, io Silvia, non sono più con Darica perché purtroppo si è fatta male, nulla di grave, però non è riuscita a venire poi con impegni vari e quindi sono qui con Francesco Bandini di Signora Musica 2.0.
Addirittura che presentazione, mamma mia, quindi se non sono gatto, non sono volpe, che cosa sono?
Ah, non lo so, dimmelo tu, che animale vuoi essere?
Capibara, mi piace un casino. È un topone amazzonico sfigatissimo, lo depredano tutti e quindi mi sento molto, mi ci ritrovo molto, ecco.
Povero il capibara.
Ma di cosa parliamo oggi, dai?
Allora, oggi parliamo di Netanyahu che vince le elezioni e quindi tutti gli scenari che si stanno per aprire. Finalmente arriva il DDL anticorruzione in Senato e per quanto riguarda la politica locale, ovviamente il fallimento del Parma Calcio.
Ovviamente, mentre per quanto riguarda la cultura, oggi farò io queste parti più frivole e balzane, cultura, riapertura di Pompei, dei suoi scavi, scusate, l'inaugurazione di una villa di Pompei e soprattutto il nuoto, lo sport, gli criteria.
Per quanto riguarda i libri parleremo di Benedetta Tobagi con Come vi batte forte il cuore.
E poi abbiamo la notizia scema che non posso anticipare.
No,
e ovviamente anche la notizia hot che non posso anticipare a Silvia. E credetemi, oggi è veramente qualcosa di incredibile. Come incredibile direi il riff di chitarra che ci fa capire
a sentire.
Che pezzo è questo?
Io lo so.
Sweet Child of Mine.
Di Guns N' Roses.
We'll be right back.
Guns N' Roses al Gatto e la Volpe su Radio Revolution.
Speciale dedica ad Arica, a cui sto scaldando lo scranino qui alla regia, e come volpe capibara.
Bella, si potrebbe pensare un incrocio tra le volpi e un capibara, no?
No, penso di no, troppo, perché verrebbe fuori una cosa indegna.
Va bene. Ma andiamo a parlare di politica internazionale, perché in Israele ha vinto le elezioni il partito conservatore del Likud di Benjamin Netanyahu, e la cui posizione sulla questione palestinese in questo periodo di elezioni è andato irrigidendosi. Quindi lui ha detto che i palestinesi non avranno mai un loro stato, e a questo punto rigetta la soluzione dei due stati e non si sa se andranno avanti le trattative con gli Stati Uniti, tanto che addirittura Obama, quando Netanyahu ha vinto le elezioni, non ha telefonato per congratularsi come si fa di solito tra capi di Stato, ma ha lasciato andare avanti il segretario di Stato Kerry dicendo sì sì, poi Obama telefonerà.
Sì, ciao. Ha chiamato?
No, non ancora. No,
sta chip.
Esatto. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha detto che con la sua vittoria non si troverà una soluzione pacifica, a breve almeno, e questo però dà ad Abbas la possibilità di abbandonare la politica dei negoziati in ambito internazionale, attribuendone la responsabilità ad Israele, una sorta di scarica barile, continuando a cercare quindi il pieno riconoscimento dello Stato palestinese nelle Nazioni Unite. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, potrebbe decidere di interrompere la collaborazione con gli israeliani sulla sicurezza in Cisgiordania, dove gli israeliani avevano sospeso il trasferimento delle tasse raccolte per conto dei palestinesi, tra l'altro provocando un taglio dei salari per gli impiegati statali palestinesi.
Ottimo.
Esatto. E quindi l'OLP all'inizio era favorevole a dire sì dai, mettiamoci ad un tavolo. Adesso ovviamente ha vinto Netanyahu, ha detto andate tutti a quel paese, l'OLP ti dice va bene, vadi a quel paese anche tu. Israele comunque a livello internazionale, facendo così, si sta isolando, e questo potrebbe permettere ai palestinesi di rafforzare le loro rivendicazioni.
Sicuramente, almeno in qualche modo trovano un qualche appoggio in più dall'esterno, finalmente i palestinesi, che poveretti sono sempre stati bistrattati.
Sì, infatti.
Ovviamente. Tu mi avevi detto giustamente di tagliare, io ti taglio così, ho sbagliato tutto, perdonami.
Shaking tool.
era ovviamente Rock the Casbah dei Clash dal 1982, non mi ricordo assolutamente l'album. Tu ce l'hai, Silvia, l'album?
Dovrebbe essere Combat Rock,
ma
giusto?
Che brava, com'è brava questa ragazza che si ricorda anche gli album, quelli che non mi ricordo io. E sì, devo farmi perdonare da Silvia, perché ho sbagliato prima quando mi ha detto italiano, non l'ho fatto, e purtroppo adesso spero che non si diventi cattivissima, che non cambi famiglia, che non diventi da gatto a lupo la brava ragazza.
Ma a proposito di lupi, partiamo dall'inizio, nel senso che parlerò di un lupo. Però prima voglio parlarvi del DDL anticorruzione, perché finalmente dopo 2 anni di attesa, esattamente 734 giorni, è arrivato il disegno di legge anticorruzione in Senato. Finalmente se ne discuterà e si spera sia approvato finalmente. Il dibattito si svolgerà martedì 24 e l'emendamento al DDL inasprisce le pene per le società per azioni da 3 a 8 anni, mentre resta da 1 a 5 anni la reclusione per quelle non quotate, che esclude l'utilizzo delle intercettazioni nelle indagini. Il testo adesso prevede che sul falso in bilancio si proceda d'ufficio, tranne nei casi che riguardino società non quotate al di sotto di limiti di fattibilità, che non so che cosa vuol dire, l'ho trovato.
Non so, a questo punto chiediamo a loro. No, neanche loro lo sanno.
Vabbè, lo scopriremo. Dove viene introdotta la procedura a querela. I lavori si erano al tempo bloccati in commissione giustizia. E in questo periodo fa molto comodo al nostro presidente Renzi mostrare che il governo è un passo fermo in queste cose, dato che, a proposito di lupi, la Procura della Repubblica ha cominciato a indagare su Maurizio Lupi, il ministro dimissionario dei trasporti che si è dimesso un paio di giorni fa, che secondo alcune intercettazioni sembra che abbia chiesto dei favori per suo figlio Luca all'ingegnere Ercole Incalza, che si è, pare, attivato presso l'imprenditore Stefano Perotti, che gli ha procurato una consulenza a questo ragazzo. Incalza è importante perché è lui che gestisce le grandi opere.
Sì, è un po' l'uomo ombra del Ministero dell'Infrastruttura, da quello che ho capito, da il perfetto ignorante di questioni. Però sai, io non sono giornalista, quindi
mai capito bene lo stesso. E dalle intercettazioni che sono state raccolte sembra che per i politici sia una cosa normale, tanto che in una telefonata intercettata Giulio Burchi, che è una presenza qualificata in diverse partecipate e adesso è indagato, dice: non faccio altro che fare l'ufficio di collocamento. Quindi, insomma, sembra una cosa normale tra i politici, cosa che tanto normale non dovrebbe essere in teoria, no?
Assolutamente no. Si parlava di lupi, sì. E siccome noi ti vogliamo molto bene, Fabrizio De André.
Correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro Dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente, possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai. Tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.
Il mio Fabrizio De André.
Vedi, avevi paura che non te la mettessimo e poi te l'abbiamo messa, eh?
Sì, che bello.
Coda di lupo, Fabrizio De André, da Rimini, se non sbaglio, l'album 1971, qualcosa del genere.
Grande.
O comunque anni 70.
Anni
non,
70.
Non siamo per niente precisi, non è signora musica questa, quindi non c'è bisogno di precisione.
No, infatti, ma Il Gatto e la Volpe è un po' così, no? Un po' fatto a cazzo, si può dire?
Si può dire, si può dire.
Bene. Ma ora andiamo
a parlare. A proposito di cose fatte a cazzo.
A proposito di cose fatte a cazzo, parliamo di Parma Calcio. Ne stiamo sentendo parlare tantissimo di questo Parma. Comincio a dispiacermi anch'io che non sono parmigiana e del calcio non me ne frega un tubo, ma comincio a dispiacermi anche io. E, è ufficialmente dichiarato fallito con un buco di 218 milioni. Sono stati nominati due curatori e forse continuerà a giocare il campionato fino alla fine, non si sa poi. Intanto, vabbè, Gian Pietro Manenti sappiamo tutti è San Vittore e i due curatori sono Angelo Anedda e Alberto Guiotto. Anedda è presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Parma, ha ricoperto spesso il ruolo di curatore fallimentare, commissario giudiziario e liquidatore ed è stato anche assessore al bilancio comunale di Parma. Invece Guiotto è stato curatore speciale per la Parmalat. Ci sono 5 milioni che dovrebbero garantire la gestione del club fino a fine anno, dopo non si sa.
Vediamo un po' come va a finire, soprattutto per tutte le persone che ci lavorano, oltre ai calciatori ovviamente, che loro in qualche modo trovano, hanno già accumulato nel passato, ma trovano anche modo per rifarsi in futuro, invece i lavoratori che rimangono,
esatto,
a piedi sono
in
tanti.
In biglietteria,
magazzinieri.
Esatto.
Custodi, ce ne sono tanti veramente, anche perché questa è stata in passato una grande squadra, ovviamente anche lì con del gran magna magna alla Tanzi maniera, però abbiamo avuto anche una certa storia e quindi si è accumulata anche un po' di personale da quel punto di vista. Lo dico da parmigiano come fede calcistica, però purtroppo è meglio così, ogni tanto bisogna ridimensionarsi, giustamente.
Sì, no, è stato veramente un colpo al cuore per la città di Parma. I giornali parlano solo di quello adesso, e giustamente, anche perché effettivamente è un buco non da poco. Non da poco.
È duro. D'altronde il calcio è uno sport duro. E anche far gol è veramente duro. Come sto arrampicando sugli specchi.
Ma ci sta.
Chi l'ha inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie? Che poi lo sappiamo, scattano le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scalli. Sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima. Per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scalli all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Yankees, quello lì sei tu, mi sa che anche al cesso te lo tenevi su.
E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva sceglio loro o me. Quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi difeso, ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scofa un sorriso e dice noi abbiamo capito tu, è un po' come nel calcio,
è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, è spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi ma cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi.
La dura legge del gol, se non si era capito come mi stavo arrampicando nell'annuncio, io sono fatto un po' così, cerco sempre i collegamenti, i grandi collegamenti che ci collegano nella vita. Ovviamente non erano gli 883, ma questa qua è la versione cover rifatta da Max Pezzali da solo con Edoardo Bennato, che è famoso per suonare questa qua. Sento in lontananza l'armonica e cantare male. Questo è un altro discorso. E ha fatto anche la vostra sigla.
Esatto.
È molto bravo perché nelle radio indipendenti è passato di qua e ha detto: ah, abbiamo bisogno di una sigla, Edoardo,
così.
Non è che ci presti la tua canzone. E lui ve l'ha prestata.
Certo.
Che brava persona.
Ma vuole molto bene il gatto e la volpe ben nato. Come no, ci ascolta sempre.
Ci ascolta sempre. Benissimo. Soprattutto non ci denuncerà mai per l'uso improprio della sua canzone. Una bella notizia, sicuramente per tutti noi italiani, per quanto riguarda la cultura. Pompei, la Villa dei Misteri, finalmente è stata ieri inaugurata da Franceschini, il ministro dei beni culturali. Bisogna dire tutto ben preciso perché sennò qua non andiamo avanti, non è giornalistica. Il ministro dei beni culturali che ha appunto reinaugurato dopo 5 mesi di totale chiusura la Villa dei Misteri. E io onestamente non sono mai stato a Pompei, però ne conosco l'importanza sia dal punto di vista storico che archeologico, perché è una città che è stata completamente sommersa dalla lava, dalla cenere nel 79 dopo Cristo, come la famosa eruzione del Vesuvio e reminiscenze di storia romana che raffiorano.
Vedi che sei bravo anche tu, ce la puoi fare.
Ce la posso fare, grazie. Perché non so veramente più cosa dire di questa notizia. È sicuramente una notizia molto bella, anche perché negli ultimi mesi Pompei era stata un po' trascurata, quantomeno le mura di Pompei davano un po' giù. Per quale motivo? Perché in Italia, come al solito, c'è stato un periodo in cui i reperti archeologici venivano fatti riaffiorare dal terreno, venivano valorizzati, il problema è che non venivano mantenuti.
Esatto.
E oggi ne stiamo pagando di fatto le conseguenze. È molto triste anche perché è un valore inestimabile, penso che sia patrimonio dell'umanità, UNESCO e quant'altro.
Sì, mi pare di sì.
Mi pare proprio di sì.
No, era proprio la manutenzione di questo sito archeologico che è visitato da persone di tutto il mondo, cioè dovrebbe essere un filo all'occhiello. E noi, cioè, ad esempio, mi ricordo un servizio per la televisione, non so se Striscia o Le Iene, che mostravano come un turista poteva prendersi un pezzo di pietra, un vaso e portarselo via.
Sì, ma è giusto così.
Così a cazzo.
L'Italia è il grande mercato dei souvenir archeologici di tutto il mondo, noi li forniamo e loro ce ne portano un pezzo a casa, più o meno pagando anche poco, non costiamo tanto. Beh, Style Council.
Try.
Walls Come Tumbling Down, Style Council, l'album era Our Favorite Shop e l'anno, non idea, comunque metà anni 80. La conoscevi, Silvia, questa canzone?
Ma a dirti la verità, no.
Non ne avevo dubbi, anche perché è una di quelle cose un po' ricercate anni 80 che tendenzialmente si cerca di dimenticare.
Vabbè, loro sono giustificata stavolta.
Giustificatissima, anche perché penso che io e Cisco forse la conoscevamo dentro questa radio, questa canzone. Ma parlando di sport, perché ovviamente io oggi sono qui al posto di Darica, che è molto più brava di me a fare collegamenti, a stare dentro questo ruolo. Io non sono volpe, sono capibara. E il capibara, saprete benissimo che, essendo un animale amazzonico, si deve confrontarsi molto spesso con l'acqua. E io sono capibara, ma in realtà, pensandoci, non vado bene neanche con capibara, perché non so nemmeno nuotare e ho anche un
ma
po' paura
serio?
Dell'acqua.
Sul serio? Non sai nuotare?
Non so nuotare.
No!
La grande rivelazione del momento è che non so nuotare. E anche perché non amo moltissimo... No, il mare mi piace, ma c'ho un po' paurina così... E sai com'è? Anche le mie poche vacanze in Riviera Romagnola, ok, non era proprio il mare migliore. Quest'estate invece sì, sono andato giù in Puglia e lì ho apprezzato molto il mare, sono stato anche dentro volentieri. Non ho nuotato, ma non c'era bisogno, era fico così. Mentre a Riccione si stanno per svolgere i criteria di nuoto. Sai cosa sono i criteria, Silvia?
No. Neanche ignorante in queste cose.
Non è la mia intenzione tirare fuori tutte le cose che non sai, anche perché ci sono tante cose che non so io. I criteria, da quello che avevo capito da un mio amico che faceva atletica invece, sono essenzialmente per questi sport di singoli, non di squadra, diciamo, sono delle manifestazioni organizzate per i giovani e che in qualche modo si mettono in luce nello sport che svolgono. E in questo caso si ha una fascia d'età tra il 96, maschi 96, fino a femmine del 2002, quindi comunque ragazzi massimo 18 anni. E i criteri di fatto vengono chiamati nazionali, vengono chiamati gli atleti con i migliori tempi nazionali. In Ariccione, da ieri, si stanno svolgendo i criteri nazionali di indoor, quindi con vasca corta. Perché devi sapere che il nuoto indoor può essere sia vasca lunga che vasca corta. Tendenzialmente in vasca lunga è 50 metri la distanza della una vasca, diciamo, che è quella la vasca olimpionica, così come detta. Nei 25 metri è la vasca corta. Perché c'è questa differenza? Perché ovviamente il cambio di vasca comporta un allungamento dei tempi. Quindi più cambi di vasca ci sono e più si allungano,
certo,
i tempi. Quindi la stessa distanza, il 100 metri a stile libero in vasca corta saranno sicuramente più lunghi che in vasca lunga. Questa è una nozione da appassionato sportivo che mi sembrava giusto dirti, spiegare.
Vabbè, giusto,
non
grazie.
Te ne frega niente, va bene. Comunque ci saranno tutti i vertici tecnici nazionali, a partire dal responsabile del nazionale giovanili Walter Bolognani, che onestamente non conosco, ma penso che sia una persona molto importante,
persona, okay,
all'interno di quell'ambiente. E ti dirò, dal 20 al 25, se non hai niente da fare, vai a Riccione, che magari ti diverti anche, ti dirò. Quantomeno fai un giro al mare, come tanto piace fare agli Stati Sociali. Gli Stati Sociali invece li hai mai sentiti? Sì, dai.
Sì, dai, qualche canzone l'ho sentita.
Ah, allora vado al mare e te la faccio conoscere così, dai.
Persone che si incontrano, la distanza ci rende intoccabili. giacevano indumenti stanchi come la tua voglia di sorridere. La lontananza, sai, è come il vento, porta sempre cose nuove con sé, a volte buone, a volte i governi, ma comunque elementi di discussione.
Andiamo al mare con lo stato sociale a questo punto.
Volentierissimamente, loro sono sempre in giro, quindi probabilmente si passeranno anche in qualche zona marittima, anche perché l'Italia penso che sia circondata da mare, come si studiava in geografia un tempo. I mari dell'Italia
direi
sono...
Ma passiamo, restiamo sempre in tema di libri, di studio, eccetera, e parliamo di un libro che si chiama Come mi batte forte il cuore. Detto così, effettivamente sembra un romanzo d'amore.
E io l'ho pensato subito appena me ne hai parlato, ma in realtà è?
In realtà è scritto da Benedetta Tobagi, figlia di Walter Tobagi, il giornalista che è stato assassinato nel 1980 dalla brigata 28 marzo. E quindi parliamo di anni 70, visto che Darica mi dice sempre: ah, che palle la Silvia, che fissata. Sì, sono fissata perché ci ho fatto la tesi su. Sono...
Giustamente, perché sono degli anni molto interessanti, molto complessi.
Esatto.
E bisogna anche studiarli, ecco.
E parliamo appunto di questo libro.
Però scusa, Darica mi ha detto di mettere una cosa quando fai...
Quando faccio le cose intelligenti.
Sì. Lucia, ci sono delle cose nella vita che si risolvono solo con un vaffanculo.
E vai!
Io non condivido, però purtroppo le disposizioni sono quelle. Ecco.
Eh sì, quando Darica ordina bisogna eseguire. Ma parliamo di Tobagi. Appunto, tutti sappiamo che è stato un giornalista di punta del Corriere della Sera. Lei aveva, Benedetta, 3 anni quando lui è stato assassinato. E dice di aver voluto scrivere questo libro perché non potevo tollerare di avere solo quell'immagine di mio padre ucciso quella mattina. Perché dice che è una perdita che non ha toccato solo la famiglia, ma tutta la società, perché il terrorismo l'ha privata di risorse che avrebbero potuto renderla diversa. E qui, su questo ci si può stare, sono d'accordo. Finora io ho presentato tutti i libri che mi piacevano, questo no, non mi piace.
Ottimo, attenzione!
E adesso vi spiego perché. La vena cattiva di Silvia esce. Perché lei ripercorre la carriera, la vita e la carriera del padre, no? Dicendo che non è il martire che fa l'uomo. E fin qui sono d'accordo, ma quello che ha scritto è tutto l'opposto. Nel senso che ci sta di raccontare la storia di Tobagi, che è stato un grandissimo giornalista ed è una grandissima perdita per il mondo del giornalismo il fatto che sia stato ucciso. Però il libro della Tobagi viene anche considerato un libro storico. Non è un libro storico, è una figlia che dice quanto era bello, buono e carino mio padre. Che ci sta, perché un figlio che perde il padre è ovvio che la pensi in un determinato modo, ma non si può spacciare per saggio storico, questo assolutamente no.
Assolutamente no. Ma forse doveva... No, doveva no, perché alla fine la scelta stilistica editoriale è sicuramente sua. Però, come tu ben saprai, c'era anche un altro libro di un altro giornalista molto, molto noto, che oggi credo sia il direttore della Stampa, Mario Calabresi,
sì.
Che scrisse appunto per dedicandolo a suo padre, ma soprattutto a sua madre. Quindi il racconto dei superstiti, delle vittime del terrorismo, forse era un po' più sentimentale dal punto di vista sentimentale, però non era un saggio, ma analizzava in maniera un po' più corretta forse la problematica.
Sì, sicuramente lui sì. C'è anche quello scritto dalla moglie di Pinelli, ad esempio, che è più che altro un'intervista, quindi già lì si pone su un piano diverso, perché se mi dici, io ti dico quello che ho provato, ci sta, perché le vittime devono parlare, assolutamente, ma se tu mi dici, io ti parlo della storia e poi non è, mi stai pigliando per il culo.
Esattamente.
Sostanzialmente.
Ci vogliono le fonti, come si dice.
Esatto, un saggio è una cosa diversa, quindi come libro leggetelo, ma poi non leggetelo più, non è uno di quei libri da rileggere, è giusto comunque che si senta la voce di Benedetta Tobagi. Non è un saggio storico, quindi non prendete quello che dice come storia, perché non è assolutamente così.
E invece prendete come fonte certa il mio aggiornamento sui singoli più venduti, più passati nell'ultima settimana in Italia. E nella mia beata ignoranza, io sono musicologo di formazione e conduco un programma di approfondimento musicale, ma ignoro quasi del tutto, no, li conosco, ma non è che proprio li apprezzi particolarmente. E dalla quinta posizione abbiamo Malika Ayane con Adesso è qui, nostalgico presente. E grande amore, il volo alla quarta. Io non li sopporto,
neanche io.
Proprio non li amo per niente, ma soprattutto perché cercano di fare qualcosa di lirico, forse, e pop. No, non ci sta, non sono due cose che non collimano e basta, avete rotto le palle. E soprattutto sono un fenomeno mediatico, ma vabbè, dopo prenderò tutte le infamate del pubblico femminile di Il Gatto e la Volpe. E al terzo posto invece una canzone bellissima, anche per il tema trattato, che è un po' quello dell'omofobia, e quindi la lotta contro l'omofobia, che è Take Me to Church, e quindi anche qua dentro ci va la figura della Chiesa nella lotta contro l'omofobia. Al secondo posto Annalisa, Una finestra alle stelle, di cui credo sia il video di cui parlava la Pecora Nera nel suo
sì,
in qualche articolo fa, che è stato molto interessante quell'articolo sulla pubblicità infilata dentro il video.
È vero, la nostra Clara Collana è stata veramente brava.
Molto brava. E andando al primo posto, Ellie Goulding con Love Me Like You Do, e penso che fosse in classifica anche la settimana scorsa. Quindi è una noia mortale questa classifica, ma in Italia si sa, quella musica va così. E io però la musica in classifica ve la voglio, ve la devo passare, e ho deciso però di andare un po' in più indietro. Mi sono autocelebrato, anche perché ormai siamo a 25 anni da quel bellissimo evento, e ho guardato che era primo in classifica la settimana in cui sono nato io, nel 1990. E guarda un po' il caso, c'era una canzone terribile, esattamente Lambada dei Kaoma. Voi direte, chi cavolo sono? Fidatevi, l'avete sentita sicuramente. Ma soprattutto l'avrete sentita nella cover che ne hanno fatto veramente molto trash, un certo Pitbull con una certa Jennifer Lopez, Jenny Culona Lopez, e con Pitbull ovunque, featuring bla 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 e quant'altro, non so come si chiami di nome, però è sufficiente. Lambada rifatta On The Floor.
In the club. Keep it.
facce che faceva Francesco mentre passava la canzone sono veramente inimitabili.
Tipo?
Dovevo farti una foto e poi postarla sulle pagine Facebook di Radio e Gatto e Volpe e anche Signora Musica, tanto per farle tutte.
Ovunque. Ma sì, era un po' la faccia del voglio morire, essenzialmente, perché sì, bella, riempipista, tutto quello che vuoi, on the floor. Però a qualcuno si è pensato alla morte prima di morire, sai?
Ah sì?
Bene sì, perché devi sapere che negli Stati Uniti il signor Anto Wickham, un ex soldato, e quindi già questo dovrebbe farti capire molte cose sulla sua salute mentale, ex soldati negli Stati Uniti ti lascia qualche strascico quantomeno, si è fatto costruire una bara e tu dirai... Vabbè, è un pazzo prima della morte. Non è sufficiente questo. Sai perché?
Perché? Ho paura.
No, tranquilla. Ho paura a saperlo. Tranquilla, è una cosa quasi normale, perché ha speso $50,000 per fare questa cosa. E si è fatto una molto sobria bara a forma di bottiglie di Jack Daniels.
No, è un genio questo tizio.
Sì, è carina, è una bottiglia di Jack Daniels enorme, essenzialmente, con l'apertura davanti per permettere, per posizionare il morto, poi ovviamente dentro...
Ma pensa...
Innanzitutto mi sono chiesto, ma siccome soprattutto in America hanno questi cimiteri molto, molto stretti...
Sì, infatti.
Come fanno a infilarsi là dentro? Dovranno fare un buco sotto la lapide e entrare praticamente nello scomparto di quello dell'altro. Vabbè. E lui, dalla foto che vedo nell'articolo su cui ho letto questa notizia improbabile, perché c'è qualcuno che è così alcolista che vuole essere alcolista anche dopo la morte, però lui nella foto sembra molto contento, è molto soddisfatto della sua bara. Io dico, lo credo bene, perché ha speso anche $50,000. Poteva magari investirli un po' meglio in vita, cose del genere.
Sicuramente. Magari sai con $50,000 quante bottiglie di Jack Daniels puoi comprarti?
Poteva sfondarsi fino a morire, esatto. E non pensassi che diventava una bottiglia di Jack Daniels lui stesso, probabilmente. E la brillante idea di chi ha creato questa bara, che si chiama John Gill, della Crazy Coffins. Cioè, Crazy Coffins vuol dire bare... pazze, matte.
Eh beh, direi.
Volevano anche mettere nella lapide un tablet in cui far passare le tablet, o comunque uno schermo in cui far passare le immagini della elaborazione di questa bellissima e di gusto bara.
Cioè, dentro alla bara ci sarebbe stato un tablet?
No, nella lapide.
Ah, nella lapide.
Uno schermo in cui la gente che andava lì ad adorare e a ricordare il morto potesse vedere le fasi di elaborazione della bara.
Ma che schifo!
Ma no, ma il morto... Ma no, non la putrefazione del morto. Non è una webcam all'interno della bara. No, assolutamente. Anche se... Bella idea.
No,
adesso facciamo una startup, andiamo da Officina On Off, la proponiamo, crowdfunding, e adesso facciamo brava Silvia. Brava Silvia,
faremo i miliardi anche noi,
i big money, come direbbe qualcuno. E adesso è arrivato quel momento.
No dai, io pensavo di essere salva, oggi
è
non
arrivato
c'è
quel momento, e arrivano anche gli orgasmi. Sì.
È lunga,
sì.
Eh?
È lunga, ma ce la possiamo fare. È una notizia particolare, e soprattutto per dartela dovrò utilizzare un piccolo aiuto dal mixer.
Perché?
Silvia.
Oddio.
Sono Dio.
Piacere.
Stiamo scomodando le altezze e c'è un motivo. Perché io ho detto, anzi, un sacerdote starebbe andando in giro dicendo che gli avrei detto di mettere incinte le donne sposate e le loro figlie.
Ma complimenti!
Io però non ho fatto niente di tutto ciò.
No?
No, secondo me è stato qualcun altro a dirglielo. Probabilmente il diavolo in persona. Io mi limito semplicemente a dire che... Ma forse ogni tanto il preservativo potrebbe anche durare. Sta di fatto che un pastore protestante 53enne, quindi anche con una certa età, quindi probabilmente con una pazzia già assodata e
certo,
accumulata nel tempo, arrestato dalla polizia, quindi sai già come potrebbe essere successo, è stato pizzicato, no? Semplicemente nel tempo ha messo incinte diverse donne sposate e diverse giovani ragazze, essenzialmente purtroppo con lo stupro. E lui si è giustificato spiegando che lo Spirito Santo, non Dio, però vabbè, la Trinità è quella, che gli aveva detto di abusare sessualmente dei suoi fedeli perché non si sa per quale motivo. Il signore Timothy Ngwu, tra l'altro un nome piuttosto africano, però è quello che è. Tra l'altro, Chiesa Cattolica, si ritorna sempre lì, però è stato espulso almeno dalla Chiesa Cattolica.
Almeno quello.
È un'ex moglie del pastore che l'avrebbe denunciato. Insomma, ci hanno pensato un po' su. E probabilmente potevano fargli molto male prima e spero che se io esisto, se io esistessi, qualcuno comunque provveda a punirlo. Almeno
punire questo maiale schifoso.
Almeno in prigione, sicuramente. E adesso so che ti ho lasciato inebettita e senza parole.
Sì,
che
un
per
pochino.
Queste, deve essere un po' hot, ma in realtà non è hot. È soltanto... No, oddio. È Darica che è strana. È una ragazza molto strana. Dai, godiamoci in silenzio la mia canzone preferita. E sempre del 1990.
Sempre lì stiamo.
Anno di grazia, una certa Enjoy the Silence. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. È una frase molto bella. Bei momenti, mi ricorda. Comunque, il momento commozione, dimmi pure, Silvia, cosa mi stavi per dire?
No, ti stavo per dire che, vabbè, a parte il maiale schifoso, io c'ho in testa ancora il maiale schifoso di prima.
Purtroppo, ma hanno spacciato una notizia hot, una notizia Becerac per una notizia hot.
Sì, infatti, sembra una delle mie tristi.
Sì.
Comunque, siamo arrivati alla fine di questa puntata del Gatto e la Volpe, un po' strana, visto che non c'è Darica, abbiamo Francesco che ha cercato di volpizzarsi il più possibile.
È diventato un capibara.
Esatto. E grazie di averci ascoltato qui su Radio Revolution. Noi vi aspettiamo la prossima settimana. Saremo sempre negli studi di Via D'Azeglio. Speriamo Silvia e Darica e per chi no chissà chi altro ci sarà.
Ma sì, è un programma in cui entra e esce gente.
Ah sì sì,
aperto
sì.
A
noi
tutti.
Siamo molto aperti al mondo.
Tra l'altro, vabbè, Gatto e la Volpe.
Silvia.
Non c'è Darica, qualcosa bisogna dire.
Se le dici tu, tra l'altro abbiamo scoperto oggi che Silvia in realtà è una maiale incredibile.
Ma non è vero.
Ha sentito cosa?
Ho fatto solo una battuta.
Ma era di una bellezza, di una sagacia inenarrabile. Purtroppo non posso riferire nel radio, ma dico solo che c'entrava pacchi regalo e fiocchi messi in certi posti. Dico solo questo.
Esatto.
Fate voi i vostri conti. E quindi saluto anch'io, grazie Silvia per avermi ospitato.
Grazie a te di essere stato con noi.
E alla prossima puntata del Gatto e la Volpe, senza di me, ma con Darica e Silvia.
Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare.